oggi è sostanzialmente di capire se quello che ci siamo detti la scorsa volta ha qualche base solida. Cosa ci siamo detti la scorsa volta? Abbiamo visto come, per esempio, nei geni imprintati, ma anche in altri casi, abbiamo visto dei trascritti non codificanti. Vi ricordate? Abbiamo fatto un'ipotesi che questi trascritti non codificanti potessero in qualche modo evocare una risposta di tipo interferenziale. Ci abbiamo detto probabilmente c'entra con la produzione di RNA interferenti e quindi con un silenziamento di questi. Allora oggi cosa facciamo? Rivediamo due o tre cosette su queste eterocromatine costitutive e poi andiamo a vedere un lavoro fatto un po' di anni fa, non tantissimi, ma neanche pochissimi, che è il primo lavoro che dà la dimostrazione effettivamente che c'è questo coinvolgimento dell'interferenza RNA nel fenomeno dell'eterocromatina. D'accordo. Ok, allora, prima di tutto le evidenze, cioè le evidenze, le ripetiamo ancora una volta, sono cose che ci siamo già detti, cioè molto spesso la eterocromatina cosiddetta costitutiva, che ha rappresentato ovviamente il modello principale di studio di questa cosa, è formata su sequenze di tipo ripetitivo, d'accordo? Lo sapete, vi ricordate, nei telomeri sono ripetizioni di tipo microsatellitare, in altre zone, tipo per esempio le regioni centromeriche che citiamo mille volte, sono invece non sono microsatellitari, sono macrosatellitari, nel senso che sono diverse, sono cose diverse abbastanza tanto tra organismi, quindi ci sono situazioni abbastanza varie. Per esempio, non so, in Drosophila, vedete, ci sono delle ripetizioni di 5-7 basi piccole e poi si arriva fino invece a ripetizioni di 1150 basi, come vedete, nella pianta. Quindi possono essere ripetizioni da micro a macrosatellitare, dipende dagli organismi. Per esempio, nell'uomo la maggiore ripetizione per il Centro America è un satellite di 171 paia di basi, quindi è a metà, non è né macro né micro, insomma, è una cosa a metà, che tra l'altro è abbastanza variabile tra i vari cromosomi. Topo, vedete, una ripetizione di 234 basi, eccetera. E quindi sono comunque ripetizioni. E allora il problema è che chiaramente tutte le volte che noi vediamo cose di questo tipo ci diciamo, vabbè, abbiamo detto, una sequenza ripetuta tante volte può andare incontro a questa situazione occasionale e quindi generare in una maniera o nell'altra un RNA di tipo interferente. Allora, scusate, volevo farvi vedere un attimo i complessi telomerici, perché qui c'è un argomento che non avevamo finito sul telomero, ve lo faccio vedere. I telomeri che abbiamo visto l'altra volta, che sono quelli di lievito, dove abbiamo visto quella ripetizione, abbiamo fatto il paradigma della diffusibilità delle eterocromatine, vi ricordate? No, volevo solo dirvi che, dato che l'abbiamo lasciato in sospeso, non sono fatti così in tutti gli organismi, nel senso che questo è quello di Cerevisiae, in cui c'è, vi ricordate, la famosa storia delle ripetizioni che sono legate da questa RAP1 e poi questo complesso di proteine cosiddette SIR2 e SIR4 che si propagano lungo l'interno del cromosoma poi interagendo con gli istoni, d'accordo? Però per esempio questa è una situazione abbastanza variabile. Nel Saccharomyces spondi, vedete, ci sono delle proteine diverse, come vedete non sono più le non è più legata alla ripetizione della proteina RAP, ma c'è una proteina che si chiama TALS1 e questa TALS1 lega il DNA ripetitivo e poi associa l'omologo della RAP, quindi vedete che è una situazione un po' diversa. Queste qui sono le proteine cosiddette terminali, cioè sono quelle che legano proprio la zona finale del telomero. E la situazione umana è ancora più complicata, nel senso che ci sono queste proteine ripetitive TRF1 che non sono omologhe né della RAP di lievito né della TAT di pombi. Sono altre proteine, invece ci sono ancora le terminali Q80 e Q70, poi nell'uomo è stata caratterizzata questa cosa qui, cioè proprio la regione al singolo filamento terminale
andrebbe a fare un ibrido a tre eliche con una porzione interna del cromosoma stesso, per cui al fondo dei nostri telomeri ci sarebbe questa struttura, diciamo, ad anellino tenuta insieme da queste proteine. Ma questo era solo per dirvi che la situazione di lievito non è identica in tutti gli organismi nei telomeri. Quello che, tornando un attimo al lievito, invece volevo farvi vedere una cosa curiosa, che è un po' una parentesi nel discorso, ma volevo farvela vedere. E questa qui di nuovo è la situazione del, che abbiamo già visto l'altra volta, con le proteine RAP e ovviamente le proteine SIR2, SIR3, SIR4, vi ricordate? E vi avevo detto che queste proteine qua sono, la SIR2 è una istone deacetilasi, e che quindi in qualche maniera collega questa, diciamo, polimerizzazione terminale con poi la modificazione degli istoni nucleosomali. Ora, questa proteina, vedete, questa è l'azione di RAP1 che collega con questa, e questa SIR2 è una istone deacetilasi, quindi toglie gli acetili sugli istoni progressivamente, man mano che si lega ai vari nucleosomi. Ora, ecco, la cosa curiosa è questa qui, che vedete scritto qui sopra. Vedete che SIR2 è, sì, una istone deacetilasi, però lo fa con una maniera, in una maniera un po' strana, se volete, no? Perché in fondo, rifletteteci un po', per togliere un acetile da una lisina, che cosa ci vuole? Non è che ci voglia una grandezza intelligente. Vi ricordate com'è il legame, no? È un legame carbonico, perché abbiamo una lisina, c'è una mina, e sopra la mina ci si è legato un acetile. Quindi il finale è NHCOCH3, come un legame peptidico, voglio dire. Legami peptidici cosa sono? Legami di condensazione. E per togliere un legame peptidico come fate? Cioè aggiungete acqua, cioè fate, è un'idrolisi. Quindi una banalità di acqua, la cellula ce n'ha finché vuole. Allora, quando hanno scoperto questa SIR2 e hanno visto che questa SIR2 per funzionare ha bisogno di NAD. Il NAD di solito non è un cofattore delle idrolasi, non ha molto senso che il NAD fatta, al massimo è un cofattore delle ossidoreduttasi, se vogliamo. E andando a studiare il meccanismo d'azione hanno visto che questa SIR2 fa una cosa strana, cioè sposta l'acetile sulla ADP riboso. Vi ricordate come è fatto il NAD? Più o meno, biochimica. Nicotinamide ADP riboso. Allora, cosa fa questa molecola qui? Praticamente sposta l'acetile dalla lisina all'ADP ribosio e quindi spezza in due il NAD. È ovvio che è strano questo, perché per togliere questo acetile devi andare a smontare il NAD, che poi tra l'altro è una molecola che la cellula spende un sacco di energia a costruirsi, non è che sia così banale. E questa è una cosa curiosa, cioè hanno studiato molto questo fenomeno qua, e vabbè, questo è solo il riassunto delle cose che vi ho detto fino adesso, vedete, e hanno scoperto un legame tra lo stato metabolico della cellula e la lunghezza, e la, diciamo, la lunghezza del telomero, cioè il mantenimento del telomero in pratica. Cioè, innanzitutto hanno visto che quando uno mette, vedete, delle extra copies di SIR2, cioè hanno traspettato praticamente Cenorhabditis con delle extra copie del gene SIR2, quindi questo esprime più SIR2, d'accordo? Questo qui ovviamente ha come effetto una maggiore estensione del famoso telomero, quello che avevamo già visto l'altra volta. Ma la cosa curiosa è questa che vedete scritta qui, cioè che le extra copie estendono lifespan, cioè la vita del lievito. E allora si è venuta fuori, era una cosa un po' curiosa, è venuta fuori questa idea secondo la quale il motivo per cui queste SIR sono delle NAD-dependent deacetylase è che queste qui sentono come sta la cellula. Cioè una cellula che sta bene ovviamente ha un metabolismo attivo, produce tanto NAD ossidato, perché è uno dei prodotti energetici, no? Insieme all'ATP ovviamente, e quindi mantengono il telomero ben protetto con questo sistema di eterocromatina. Al momento in cui la cellula sta male, produce poco NAD, la deacetilasi non funziona, questo telomero si deacetila e con questo praticamente si disorganizza e questo sarebbe correlato con la morte cellulare, almeno in questi organismi. Notate che l'hanno visto solo nel lievito e in cenere antiche, quindi organismi superiori questo non c'è, però è abbastanza curioso questo meccanismo di questo tipo. Le SIR hanno degli omologi che si chiamano in generale sirtuine, non ho la linea, se no vi farei vedere su Wikipedia, potete andarci poi voi a vedere cosa sono le sirtuine, sono delle, ovviamente delle deacetilasi come in questo caso, ma non si occupano dei telomeri come abbiamo visto dai precedenti negli organismi superiori. Va bene, questa era un po' la parentesi. Questa è un po' la parentesi e adesso passiamo, diciamo, alla cosa invece che è più centrale sulla lezione di oggi, che è quello che vi dicevo. Cioè, la caratteristica di tutte le sequenze ripetitive è che almeno in parte o almeno a bassa frequenza si possono isolare dei trascritti delle sequenze ripetitive. Di nuovo, per capirci, sequenze ripetitive può voler dire sia quelle testa-coda, come per esempio nel centromero, ma può voler dire anche, per esempio, i famosi trasposoni, le famose sequenze interdisperse. Allora, ci sono diverse prove negli anni, diciamo, tra gli 80 e 90, che si riesce a misurare una trascrizione di RNA da queste sequenze ripetute con dei metodi comuni, il che non vuol dire che siano molto abbondanti, ma comunque sono detettabili, quindi esistono nelle cellule a livello detettabile. Allora, questo era stato visto soprattutto in un modello, che è il modello che guardiamo bene oggi, che è quello della sequenza centromerica del lievito, non il lievito di birra, ma il lievito l'altro, il Bondi, quello Fischen. C'era un gruppo di ricercatori che aveva studiato, il capo di questi qui si chiama Martin Senner, era parecchi anni che studiava l'organizzazione di questa cromatina, perché è uno dei modelli principali dell'eterocromatina costitutiva, e aveva visto appunto che c'erano trascritti misurabili delle ripetizioni centromeriche in questo organismo. Adesso andiamo a vedere, vi ricordate che il lievito fa questo, non so perché ho messo queste figure, perché le ho messe? Perché sono messe male, non vi preoccupate, ci fermiamo. Ecco, aveva visto questi trascritti e a un certo punto si è domandato, aiuto, c'è dei problemi. Si è domandato, tenete presente che qui siamo all'inizio degli anni 2000, questo qui è un lavoro che è apparso a settembre 2002, quindi questi qui l'hanno cominciato a fare nel 2000. Nel 2000, se vi ricordate, è quando hanno scoperto il meccanismo dell'interferenza RNA. D'accordo? Quindi questi ricercatori, questo signore qua, Martinsen, aveva questo dato, per cui diceva dalla regione centromerica io vedo dei trascritti in un senso o nell'altro, anche se poco frequenti, ha letto ovviamente il lavoro sull'RNA interferente e dice allora c'entra questa interferenza RNA nel mio fenomeno di eterocromatina, ed è andato a studiare questa cosa qui. D'accordo. E adesso allora io vi racconto questo lavoro un po' benino. Allora, il Pombi ha tre cromosomi e quindi tre centromeri. L'organizzazione di questi centromeri è un'organizzazione in cui ci sono delle ripetizioni di diverso tipo che chiamano ripetizioni di G e ripetizioni di H. Le ripetizioni di G sono quelle verdi nella figura, che dato che qui il proiettore fa delle cose strane diventano blu, e le red sono quelle che si vedono in arancione, che sono le di H. Il numero di queste ripetizioni è variabile, per esempio nel cromosoma 3 ci sono 7 ripetizioni per esempio di questo, 2 ripetizioni di questo blu e 2 ripetizioni da questa parte qua, quindi sono un po' a numero variabile. Negli altri cromosomi sono invece, vedete, solo 2 coppie, una a sinistra e una a destra, è finito. Questa regione qui invece è quella proprio centromerica, cioè il centromero vero e proprio, E come vedete è costituito da una regione centrale che è quella che è sufficiente ad organizzare l'eterocromatina, cioè se voi deletate quello, tutta questa regione qui non è più capace di fare eterocromatina, ovviamente non è anche più capace di attaccarsi al fuso mitotico, ma quello è ovvio. E queste due regioni qui sono delle regioni intermedie in cui apparentemente ci sono delle cose strane, per esempio c'è un tRNA, quei box lì, vedete, sono dei geni che codificano il tRNA, questi box gialli che vedete qui in giro. Questi qui sono trascritti, tra l'altro questa è una cosa abbastanza curiosa, perché tutta questa regione è eterocromatica, ma lì quel box lì c'è un tRNA, quindi non è una cosa un po'. Ok, allora loro cosa sono andati a fare per capire questa roba qui? Sono andati a utilizzare quel metodo che abbiamo già in parte visto lunedì, della possibilità che danno il lavoro con i lievi di andare a inserire dei report nelle zone che vogliamo, per quello che c'erano quelle diapositive che mi confondevano le idee. Cioè, se ricordate velocissimamente, noi quello che possiamo fare con i lieviti molto semplicemente è che possiamo andare a infilare un reporter dove più ci pare, perché questi lieviti fanno ricombinazione omologa con alta frequenza, quindi basta, diciamo, fiancheggiare il gene che voi volete sistemare con le sequenze omologhe e lo andate a infilare dove volete. E il lievito poi c'è anche un altro addizionale vantaggio, cioè il fatto che, se ricordate, beh, questo è solo il targeting di un tipo o dell'altro, ma lo so, se già, il vantaggio è che quando noi facciamo una cosa di questo tipo, di solito ovviamente la mutazione, cioè lo scambio, è di tipo eterozigote, e questo ovviamente potrebbe metterci un minimo di imbarazzo, perché ci troviamo una cellula che ha un gene modificato e l'altro no. Però, dato che, vi ricordate, questi lieviti possono vivere come diploidi o come aploidi, e dato che la produzione di aploidi è molto semplice, perché vengono dei piccoli aschi con dentro le quattro cellule aploidi che sono separabili, dissezionabili sotto il microscopio, vuol dire che una volta fatta la sporulazione voi potete andare a seminare singolarmente i ricombinanti aploidi, ok? E questi, se ricordate, tra l'altro hanno quel meccanismo dello switching di MAT, per cui poi mettendoli, coltivandoli in condizioni adatte, questi qui danno origine a un ceppo che ovviamente a quel punto lì è omozigote per la delezione che gli avete fatto. Quindi è molto semplice manipolare. Ok, torniamo all'esperimento che loro hanno fatto. Loro sono andati appunto a infilare dei reporters per capire che cosa succedeva lì dentro, poi per chiedersi ovviamente se l'RNAi aveva qualche influenza su questa roba qui, hanno infilato dei reporter in quei punti là dove vedete le freccioline. Quindi hanno messo, in un caso hanno messo il reporter proprio dentro la regione centrale, il centromero proprio vero e proprio. Poi in un caso l'hanno messo qui, in questa parte, in questa porzione che si chiama innermost, IMRR vuol dire innermost region, cioè la regione più interna. E poi l'altro l'hanno messo qui all'inizio della outermost region, cioè la regione più esterna. D'accordo? Queste tre freccine qua. A questo punto sono andati a modificare ulteriormente questi ceppi di lievito che avevano, uno il reporter qui, uno il reporter lì, uno il reporter là, sono andati a modificarli ulteriormente andando a deletare, facendo un knockout specifico, con lo stesso metodo che avete visto prima, un knockout di che cosa? Dei componenti della macchina dell'RNA interference. No? Quindi questo, siamo in pieno anni 2000, era stato pubblicato il lavoro che descriveva Dicer, RISC, eccetera, eccetera, i vari componenti, e quindi loro sono andati a fare una delezione di AGO1, eccolo qui. Quindi AGO1, se ricordate, è la proteina che lega l'RNA singolo filamento della risposta interferente, DCR1 che è Dicer, cioè quello che tagliuzza pezzettini l'RNA a doppio filamento, e poi questo RDP1 che è RNA dependent RNA polimerase. Vi ricordate che i bassi eucarioti fino a cenorabditi, sanno una polimerasi, l'avevamo visto nel filmatino, che amplifica la risposta interferente perché questo enzima duplica praticamente l'RNA, cioè prescrive l'RNA. Noi non ce l'abbiamo. Ok, andiamo a vedere il risultato che hanno ottenuto. Quindi la SOP è la stessa figura di prima. Il loro transgene, cioè il loro detector, quello che andavano a misurare, in questo caso non era beta-gal per motivi di vario tipo, hanno messo un URA4. URA4 è uno dei geni che servono per la biosintesi dell'uracile e viene utilizzato ovviamente un lievito URA4 meno per selezionarlo. Okay. Ora, l'URA4 va bene, quindi se è inserito in una regione silenziata non dobbiamo vederlo, se è inserito in una regione silenziata, non silenziata, lo vediamo, ma ovviamente bisogna anche fare un controllo, come sempre. Un controllo cosa vuol dire? Vuol dire che non è che magari io facendo la delezione dell'RNA interferenza vado a modificare tutta la trascrizione di tutto il genoma. Allora, per fare un controllo di questo tipo, loro sono andati a integrare, guardate com'è facile giocare con i lieviti, sono andati a integrare un altro URA un po' più corto, vedete questo URA4 DSE, che vuol dire deleto di una regione, l'hanno integrato nel braccio del cromosoma, quindi in una regione che non ha niente a che vedere con il centromero. Quindi una versione un po' più corta dello stesso gene, proprio per poter dire, ok, l'effetto è proprio relativo alla posizione e non al gene stesso, in un altro posto, nel braccio del cromosomo, lontano dal centromero. E questo qui è semplicemente un Northern blot. Ok? Quindi loro a questo punto sono andati a estrarre, guardate quante combinazioni hanno. OTR vuol dire, il nostro URA è stato integrato nell'OTR, cioè nell'outermost region. E poi ovviamente ho il lievito wild type, oppure c'ho il lievito con la delezione di Dicer, oppure quello con RDP, oppure la delezione di Ago. Okay? Poi, integrazione nell'innermost region, di nuovo in wild type, in Dicer meno, in RTDR meno, in Ago meno. Nel centromero. 1, 2, 3, 4, ok? Va bene? Quindi queste sono le situazioni. E ho fatto un Northern blot, quindi estraggo l'RNA, separo con elettroforesi, blotto con una sonda che detetta che cosa? Detetta URA4. Va bene? Ok. Quindi andiamo a vedere la situazione. Quello che dobbiamo vedere è se c'è una banda di URA4 integrato, ovviamente rispetto alla banda di URA4 lontano, che non c'entra niente, che è il controllo. Se voi guardate i wild type 1, 2 e 3, l'URA4 integrato sia nell'outermost, sia nell'innermost, sia nel centromero sono silenziati. No ban here, no ban here, no ban here. Ok? Silenziati. Ce l'aspettavamo? Sì, il centromero è eterocromatico, quindi ci aspettiamo che sia silente. Però andiamo a vedere che cosa succede quando io invece incomincio a togliere il meccanismo dell'interferenza. Tolgo Dicer, eccolo qua, vedete? Ecco che compare la trascrizione di URA4 centromerico. Ogni tanto mi sparisce questa freccia, non ho ben capito perché, e allora uso la bacchetta che così non sparisce. Wild type, Dicer meno, RPD meno, Ago 1 meno. Quindi questo che cosa mi dice? Mi dice che la outermost region, quella là, cioè l'eterocromatizzazione della outermost region, silencing di quella regione lì, dipende dall'integrità della macchina dell'RNA interferenza, giusto? Grande. La stessa cosa identica, non c'è bisogno che la rispiego, nell'innermost. Ci siamo? Non la stessa cosa nel centromero. Cioè nel centromero vedete che io, nonostante che deleto 1, 2 o 3, praticamente il silenziamento resta praticamente lo stesso, metti che diminuisca un pelo, ma insomma comunque il silenziamento resta lo stesso.
Quindi la conclusione di questo esperimento qual è? È che l'eterocromatizzazione, quindi il silenziamento della regione centrale del centromero, quella, proprio quella fondamentale, tolgo quella, il centromero non esiste più, quella lì è indipendente dall'RNAi. Quindi lì evidentemente c'è un organizzatore di cromatina che non ha a che vedere con l'interferenza RNA. Va bene, magari con quello del telomero, non lo so, non hanno spiegato, quindi non lo so, però c'è. Mentre invece l'eterocromatizzazione delle regioni innermost, outermost, quindi probabilmente tutta la regione che è eterocromatizzata qui attorno, invece dipende strettamente dalla integrità dell'RNA interferenza. Ora, questa conclusione che ho fatto è giusta o no? Scusate, voi prendete tutto quello che io vi dico, così ha detto il professore. Però dai, riflettete, se è vero, io ho concluso che l'eterocromatizzazione è dipendente, ma cosa sto misurando qua? Sto misurando l'RNA. Già, cioè potrebbe essere questo qui è un RNA steady state all'equilibrio. Questo qui non mi sta dicendo cosa succede a livello di trascrizione, mi sta dicendo cosa succede a livello di RNA. No? Quindi se questo qui in fondo io ho tolto l'RNA interferenza, e se io tolgo l'interferenza RNA post-trascrizionale, quella che abbiamo studiato l'altra volta, quella lì mi accumula l'RNA e quindi di fatto ho lo stesso risultato. No? C'è qualcosa che non va qua. Cioè non è che non va, è che non ho capito. Questa qui sotto è solo la prova che anche il trascritto centromerico funziona nello stesso modo. Questo qui è il trascritto centromerico e vedete che quando deleto ago se ne va. Questa è l'unica cosa. Allora bisogna trovare un sistema che ci dica, è una cosa che vi ho sottolineato tante volte, quando io faccio una tecnica come il Norton, come l'RT-PCR, così, non misuro la trascrizione, misuro l'accumulo di errore. Ci vuole una tecnica che mi misuri la trascrizione, no? L'effetto. E posso averle di queste tecniche. Ce n'è una in particolare che funziona molto bene in questo senso qua e che si chiama Ranon nucleare. Ranon nucleare. Questo qui è solo la mappa dei trascritti che sono utilizzati. Scusate, non dei trascritti, delle sonde che sono utilizzate, come sonda per il trascritto centromerico forward si usa un pezzettino che è lì, come sonda per il trascritto reverse si usa questa sezione qui. Run on. Allora vi faccio vedere in cosa consiste la tecnica di run on. In cosa consiste? Consiste nel fatto che si misura direttamente non l'accumulo di RNA, ma l'RNA che viene prodotto quando l'inizio della trascrizione viene bloccato. Cioè in pratica la tecnica consiste di due step. La prima fase è quella di bloccare l'inizio della trascrizione, d'accordo? E la seconda di misurare i trascritti che sono già iniziati. Quindi in pratica si fa così, cioè le cellule vengono a un certo punto bloccate per raffreddamento, cioè voi prendete le vostre cellule in coltura e le portate su ghiaccio, questo blocca di solito tutti gli enzimi o quasi, quindi praticamente velocità zero, e quindi noi abbiamo situazioni di questo tipo. Voi immaginate i geni che stanno in attività, hanno un certo numero di molecole di RNA polimerasi che li stanno attraversando. D'accordo? Qui ci sono due geni, tanto per far vedere, il gene A e altri geni, un altro gene da qualche parte. D'accordo? Qui. Allora, a questo punto isolo dalle cellule i nuclei, quindi tratto le cellule con un detergente che solubilizzi la cellula ma non il nucleo, e a questo punto isolo i nuclei, centrifugazione, non ci vuole granché, e a questi nuclei aggiungo quello che ci vuole per fare la trascrizione. Di solito ovviamente la cellula, il nucleo cellulare prende i reagenti dal citoplasma. Io in questo momento gliel'ho tolto il citoplasma, quindi non trova niente, ma io riaggiungo quindi dei nucleotidi. Ovviamente
freschi e dei quali per esempio uno marcato con fosforo 32 in modo che poi riesco a vedere quello che sto facendo, d'accordo? A questo punto i nuclei vengono incubati in presenza di questi reagenti a una temperatura che sia consenziente per l'allungamento di questi trascritti che ci sono già lì, ma che non riesce a fare iniziare nuovi trascritti. In lievito questa temperatura è 23 gradi nelle cellule, per esempio di mammifero, che abbiamo prevalentemente noi, si fa a 20 gradi, ma insomma vuol dire una temperatura a cui l'enzima RNA polimerasi riesce ad avanzare, ma il complesso di preinizio non si forma più. Okay? Quindi io misuro solo quello che era fotografato al momento in cui ho isolato i nuclei, e quindi queste molecolette vanno avanti e si allungano, e dato che io gli ho aggiunto del label, il 32, ovviamente vado a marcare queste molecole. Allora è chiaro che da un gene che in quel momento lì aveva 3 trascritti attaccati, come dice questo schema, misurerò 3 trascritti, in un gene che ne aveva 5 ne misuro un po' di più, in un gene che ne ha 0 ne misuro 0, oppure in una cellula che sta trascrivendo un gene ne misuro 0 e una cellula che sta invece, no, trascrivendo attivamente il gene ne misuro 8. Va bene. Come faccio a misurare questi trascritti? Li misuro per ibridazione a una sonda, esattamente il concetto del microarray, se volete. No, in questo caso non è necessario un microarray. Allora, questi autori hanno fatto esattamente questa roba qua, vedete? E questa parte qui sotto, questi qui sono i trascritti per PCR, questi qui sono la parte della cosa, d'accordo? Quindi questo RNA estratto dalle cellule, le solite combinazioni, quella con l'integrato in un posto, senza Dyson, senza ARN, insomma tutte le varie cose, estratto, marcato e ibridizzato su una. Questa qui è proprio la foto di un pezzettino di nitrocellulosa in cui loro avevano depositato delle sonde. D'accordo? Questa è una tecnica che si faceva pre-microarray. C'erano degli apparecchietti di plastica che si chiamavano i dot blotter o gli slot blotter, in cui c'erano tante vaschettine, si metteva un foglio di nitrocellulosa e si pipettava un tot di sonda in ciascuno di questi slot, che rimaneva ovviamente adeso sulla superficie della nitrocellulosa e ti consentiva di andare a detettare il complemento. Dica.
Non ti so perché bisogna marcare i cellulini che andiamo a dare, poi dopo lo ripetiamo con una sonda.
Perché noi vogliamo misurare solo quello che si è allungato in quel momento. Se io andassi a misurare solo per ibridazione, misuro tutto quello che c'era anche prima. Che si era fatto anche prima, io voglio vedere solo quello lì che ho allungato.
Quindi ho una lettura più intensa.
No, non più intensa, ho la lettura solo di quelli che si sono allungati in quel momento che io ho marcato.
Perché quando non marcati il gioco è in testa.
Cioè gli altri li prendono, non li vedono.
Sì, non ci
interessa.
Ok, ma cosa li vedete? La sonda è marcata?
No, la sonda è pulita.
Allora perché li vedo? Se non li vedo già poi.
Radioattivo? Ma lì però lei sta allungando 6.000 geni. Quindi vuole vedere il suo, vuole vedere tutti. Adesso magari vuole vedere tutti 6.000, c'è un microarray, ma dire. In questo caso loro vogliono vedere solo i trascritti centromerici. Ok? Quindi in pratica queste qui sono queste qui che vedete nella foto, sono delle piccole strip di nitrocellulosa sulle quali c'era depositato, tutte uguali queste strip qua, nel primo slot c'era depositata una sonda di controllo che era il senso, cioè la sequenza senso dell'actina. L'actina di solito è un gene che non va tanto su tanto giù, è un housekeeper, quindi vi dà un livello di base di quanto ce n'è. Okay? Qui c'è, nella seconda colonnetta, c'è una sonda l'antisenso dell'actina, quindi l'altro filamento dell'actina. Qui su questo terzo slot c'è la sonda forward centromerica e nel quarto slot c'è la sonda reverse centromerica. D'accordo? Allora, quali sono questi cosi qui? Lo vedete di sopra. Su questa cosa qui è stato messo il wild type, d'accordo?
tutta questa roba qui si riferisce, bisogna leggerlo nella, nella cosa, perché non mi ricordo più. Questo qui è stato fatto con, non lo so, non mi ricordo più. Cioè non ricordo più quale degli integrati è stato analizzato. Ah no, questi non sono integrati, sono centromerici, scusate, hai ragione, niente. Questo qui sono i Dicer meno, RPD meno, Ago meno, e qui hanno aggiunto ancora un'altra cosa, che è SWI 6 meno. SWI 6 è l'omologo di Liebig di HP1, l'eterocromatina, la famosa proteina eterocromatica, HP1. Quella che collega il MT, tanto per recuperare i concetti, quella che ha un cromodominio che lega il famoso metile su K9 e recluta la metiltrasferasa. Quindi questa qua. Allora andate a vedere questi, il risultato lo vedete qui dove c'è la freccia. D'accordo? E voi vedete un wild type, questo qui, il primo. Questo qui cosa fa? Sta trascrivendo, si vede un trascritto, anche se non particolarmente abbondante, del reverse, ma praticamente zero trascritto forward, giusto? Quindi la trascrizione del wild type del forward non c'è. Guarda cosa succede quando io deletto, per esempio, Dicer. Siamo qua. Io ho deletato Dicer, la trascrizione del forward salta fuori, quantitativamente molto visibile. La trascrizione del reverse c'era già prima, aumenta un pochino, comunque insomma è lì. La stessa cosa la vedo con il mutante di RDP1. Quasi la stessa cosa col mutante di Ago1, anche il mutante di SWI6 è abbastanza trascrive anche lui abbastanza bene, d'accordo? E quando c'ho il doppio mutante Ago1 e SWI6, ovviamente questo sale ancora di più, d'accordo? Quindi questo qui è l'esperimento decisivo, perché quello di prima ci misurava l'RNA steady state, ci diceva solo che c'erano risposte interferenti. Questo invece ti dice la trascrizione è modificata dal knockout del, della macchina dell'RNA interferente. Ok, quindi a questo punto sappiamo che effettivamente, probabilmente c'è un effetto di tipo eterocromatina sì, eterocromatina no. Come fare a sapere se è proprio così? Perché potrebbe anche essere un controllo trascrizionale dovuto a un attivatore o un repressore, giusto? Quindi come faccio io a sapere se effettivamente deletando l'RNA I riesco a modificare lo stato della cromatina? Rispondetemi voi.
Ho fatto tutta una lezione la scorsa settimana per sapere che cosa sono le caratteristiche dell'eterocromatina rispetto alla cromatina, quindi coraggio. La farmacia di cosa, per esempio? Suggerite. Azione oppure chi offre di più? Quali abbiamo detto sono i marcatori? Cioè abbiamo elencato la scorsa volta alcune cose proprio tipiche, no? Eterocromatina A, ipoacetilazione, ha ragione lui, è vero. Poi altre cose. Vi ricordate che abbiamo sottolineato una cosa che assolutamente è così? C'è una metilazione che assolutamente è così in eterocromatina. K4 e K9, che se ricordate sono le due posizioni dell'istone 3 che sono proprio inverse, no? La K9 è eterocromatica e la K4 è eucromatica. Benissimo, allora facciamo una cifra. Eccola qua. Allora facciamo una cifra. Ripassiamo come si fa la cifra. Dai, poi quando ho finito di farvi il corso sapete, passate l'esame su. Facciamo una cifra, allora, cellule, questi sono lieviti, ma adesso mettiamo della formalina che crosslinka proteine sul DNA. Mettiamo un lisante, quindi in questo caso un lisante tosto che distrugga il nucleo, quindi SDS, e poi sonichiamo. Sonicatori sono, lo sapete, gli apparecchietti con delle sonde, emettono vibrazioni di tipo sonoro e spaccano la cromatina a pezzettini. Okay? A questo punto aggiungiamo l'anticorpo, si diluisce di solito perché questa roba è una brodaglia immonda,
molto sporca, si diluisce questa cosa qui, e poi si aggiunge un anticorpo specifico che riconosce la proteina o la modificazione della proteina che ci interessa. In questo caso ovviamente abbiamo utilizzato un antimetil lisina 4 del listone 3, un antimetil lisina 9 del listone 3 di tipo normale, oppure branch, che vuol dire trimetil, no? Quando ci sono le tre cose. Ok, fantastico. Questo immunoprecipita la cromatina legata agli stoni metilati, separo, quindi con un anticorpo secondario legato sulle palline di separo, acchiappo l'anticorpo primario che aveva acchiappato la cromatina, centrifugo, quindi va giù. A questo punto solubilizzo il tutto, estraggo il DNA, quindi faccio separazione proteine DNA, e voglio sapere se c'è il mio famoso centromero lì dentro. Quindi come faccio a sapere se in questa brodaglia c'è, scusate, in questo immunoprecipitato c'è il mio gene, c'è il mio locus, il mio centromero? Cosa ci faccio? Bene, chi ha detto PCR? Cioccolatino. No, benissimo. Ovviamente PCR è la tecnica, no, più semplice per andare a sapere se c'è una sequenza in quella roba. Quindi PCR, d'accordo, e vado a vedere che cosa succede. D'accordo? Ovviamente come sempre faccio PCR del reporter e PCR di controllo per sapere sempre la differenza tra uno e l'altro. E questi qui sono i vari mutanti. Non guardiamo, questi qui solamente sono le bandine che vengono dal PCR, ve le guardate poi da soli, guardiamo l'istogramma, questo è semplice da interpretare. E allora vedete molto chiaramente come queste colonnette sono wild type contro Dicer meno, contro RSP meno, contro AGO1 meno. Questa è la metilazione della resina 4 e come vedete 0 nel wild type, ergo il wild type è eterocromatico, ma lo sapevo già, certo. Quando però io ho un mutante dell'RNA interferenza, eccoli qua, questo qui salta fuori, ergo è diventato eterocromatico. La cosa esattamente inversa succede ovviamente sulla K9 branch, che sono invece quelle tipiche dell'eterocromatia. Quando la misuro in wild type è bella alta, i mutanti sono, ok? Quindi la somma di questi tre esperimenti ci dice la risposta della stessa faccenda, no? Cioè il primo esperimento è che ci dice che il livello di trascritto centromerico è cambiato. Il secondo esperimento ci ha detto che la trascrizione di uno dei due filamenti, l'altro un pochino meno, ma uno dei due filamenti è cambiata notevolmente con la RNA interferenza. Questo esperimento ci dice che è cambiato lo stato cromatico del centromero, da eterocromatico è diventato. Okay? La somma di questi tre esperimenti ci permette di concludere che c'è un effetto trascrizionale sul centromero dovuto all'RNAi, e quindi vuol dire anche che l'RNAi è importante per mantenere l'eterocromatina in quella zona. È chiaro che avendo fatto questa cosa qui, questi autori si sono subito domandati se per caso a livello della cromatina ci trovassimo la macchina dell'interferenza, perché dici, vabbè, se tutto questo funziona è possibile che tutta la macchinetta, quindi RNA dependent, polymerase, dicer, eccetera, eccetera, no, ce la ritroviamo a livello del centromero. E hanno fatto un'immunoprecipitazione usando un anticorpo anti-RDP, un'immunoprecipitazione con anticorpo anti-dicer. Dicer non ha dato, come vedete, risultato. RDP sì, quindi loro concludevano, questo è il 2002, concludevano che almeno alcuni dei componenti della macchina della interferenza RNA potevano ritrovarsi a livello della cromatina, e difatti il paper si concludeva con un modello, vabbè, questa era solo la mappatura dei trascritti. Loro hanno poi mappato, facendo il sequenziamento degli RNA, hanno mappato i trascritti sui vari centromero, però questo era, diciamo, una cosa accessoria. Hanno tirato fuori questo modellino qui, questo è il modello loro originale, in cui loro dicevano, vabbè, questo qui è il centromero, d'accordo? Il centromero ha un trascritto reverso costitutivo, infatti si vedeva anche nella non
Rewind tap c'è invece un trascritto forward che invece è regolato. Questo produce un double send array, ovviamente processato dalla macchina dell'interferenza, questi piccoli RNA in una maniera che ovviamente loro non lo sanno, hanno appena scoperto, non lo sanno come funziona, torna indietro e in qualche maniera mi influenza la metiltrasferasi che eterocromatizza il gene. E di nuovo qui c'era questa contraddizione di cui abbiamo concluso la lezione l'altro giorno, cioè il fatto che di nuovo un locus eterocromatico, quindi silente, però apparentemente per essere silente ha bisogno di essere trascritta. E questa era la cosa. Ovviamente questo 2002, il modello a quel punto lì era del tutto ipotetico, perché come avete capito è dimostrato che, cioè il lavoro dimostrava molto bene che ci voleva l'interferenza per fare l'eterocromatina, ma non dimostrava nulla di questa roba qua. Questo qui era ipotetico in un certo senso, e quindi negli anni successivi hanno lavorato su questo, d'accordo? E quindi hanno fatto una serie di lavori su questo tipo di... Questo non lo studiamo però, non vi preoccupate. L'unico paper da studiare è quello con la targhetta gialla. Questo è solo da vedere come sono andati avanti. E quindi loro hanno cercato di capire che cosa succedesse. E quello che hanno fatto è cercare di immunoprecipitare delle proteine che coimmunoprecipitassero con AGO1, ovviamente. Perché AGO1 è responsabile... del primo pezzo, d'accordo? Cioè quello che lega le RNA interferente, e quindi hanno fatto una tecnica che si chiama TAP. La TAP è praticamente una tecnica in cui voi alla vostra proteina ignota aggiungete un tag, cioè aggiungete un pezzettino, un'etichetta, e poi la esprimete dentro le vostre cellule. E poi con il tag cercate di pescare la vostra proteina attaccata a tutte le altre che possono interagire insieme. D'accordo. Quindi facendo questo lavoro loro hanno isolato un complesso che hanno chiamato RIZ e che comprende, come vedete, queste tre proteine qua. Questa che non era ancora mai stata identificata, si chiama TAS3. AGO1 ovviamente, che si conosceva, e poi questa proteina qui che si chiama CIP1, Chromatic Protein 1, e che ha una cosa che dovreste conoscere, questo CHD, che cosa sarà? Provate a immaginare, cromodomain, un dominio del tipo cromodomain. Quindi quando uno scopre ovviamente la proteina con un cromodomain, ovviamente immediatamente pensa che sia una proteina che va a legare i metili sui distoni, cioè il suo mestiere, quindi è ovvio che... Quindi questo è il complesso, vedete, cosiddetto RIS, e utilizzando quello hanno poi dimostrato che il complesso conteneva un piccolo RNA, d'accordo? Quindi sono andati a caratterizzare la presenza del SIRN dentro al complesso delle tre proteine. Questo qui è un Northern con il SIRN. E a questo punto si sono andati a chiedere appunto se la eterocromatina contiene queste proteine qua. Quindi, come vedete, sono gli stessi esperimenti della Solity, d'accordo? Vedete che sono gli stessi costrutti dell'altra volta, il gruppo di lavoro praticamente è lo stesso, quindi avevano gli stessi costrutti, e sono andate a trovare questa cosa qui, e si vede abbastanza chiaramente come tutti questi componenti, quindi sia AGO1 che DCR1 che RPD1, praticamente sono presenti sulla cromatina insieme al resto. Quindi vedete, qui un immunoprecipitato che fa vedere per esempio la presenza di CHP1 attaccato a URA4, ma quando deleto ovviamente i vari componenti non c'è più. Quindi questo qui dimostra che praticamente questo complesso di proteine RIT in cui c'è AGO1 va a attaccarsi alla cromatina e la modifica in qualche maniera, per cui il modello che viene fuori è questo, quello di prima, però dimostrato a questo punto, cioè solita cosa, doppio strand, Dicer che produce i frammenti vengono ovviamente acchiappati da AGO1, e AGO1 cosa fa? Si associa con queste due proteine qua e torna praticamente nel nucleo, dove va a legare in qualche maniera
o il DNA, oppure vi ricordate il modello dell'altra volta, o il DNA oppure il trascritto, informazione, d'accordo? E ovviamente associando delle proteine che sono di tipo cromatico. A questo modello manca chiaramente le attività enzimatiche che modificano la cromatina, ovviamente le metiltrasferasi e tutto il resto, e questo è stato dimostrato negli anni seguenti, quindi negli anni successivi hanno fatto tutta una serie di esperimenti che non vi faccio vedere, in cui hanno fatto vedere, hanno dimostrato che varie proteine, comprese ovviamente le istone metiltrasferasi, DNA metiltrasferasi e altre cose, sono tutte reclutate sul locus eterocromatico da parte di questo complesso. Ecco, qui volevo farvi notare una cosa: le tecniche che sono state utilizzate qui sono state ovviamente la coimmunoprecipitazione, no? Cioè proteine, eccetera. Però è stata utilizzata anche molto questa, ovviamente, queste tecniche di chromatin immunoprecipitation, perché ci localizza le proteine sul DNA. E questo credo che sia chiaro a tutti, no? La complementarità di queste due tecniche. Però c'è un aspetto, ecco, che forse non abbiamo ancora discusso. Cioè, quando voi fate un esperimento di questo tipo, immaginate che voi immaginate che voi state studiando questa cosa, che avete visto, ci sono, ad esempio, AGO1, CHP1, eccetera, eccetera. Ovviamente voi fate gli esperimenti singoli, cioè preparate la cromatina, singoli nel senso che magari frazionate la cromatina, poi a una provetta aggiungete l'anticorpo contro la CHP1, l'altra aggiungete l'anticorpo contro RIT, eccetera, eccetera, e poi vedete il risultato finale. Immaginiamoci che tutti questi esperimenti vi diano la banda, dice, ok, ci sono tutte le proteine. Però la domanda è questa: dato che voi lavorate con tante cellule contemporaneamente, voi una cultura, nel lievito non lo so, perché non ci ho mai lavorato direttamente, ma cioè, la cultura di cellule umane, piastra da 10, non so, qualche milione di cellule. Il fatto di vedere la banda quando voi fate l'immunoprecipitato vi dice che c'è questo complesso tra la vostra zona di DNA e la proteina, ma non vi dice che sono nella stessa cellula. Okay. Cioè, il fatto di vedere tutte le proteine nello stesso locus potrebbe voler dire che in 1000 cellule c'è la proteina A legata, in altre 1000 cellule c'è la proteina B, in altre 1000 c'è la proteina C, discorrendo. Cioè non vi dà la dimostrazione della copresenza di tutte queste cose. Ci siete arrivati? E allora una delle tecniche che è stato utilizzato per capire se c'è la copresenza di queste proteine, che è abbastanza importante per capire funzionalmente come va la faccenda, è questa cosiddetta RECIP. Io non ho la diapositiva della RECIP, ma ve la spiego a parole, eventualmente aiutandomi con un disegnino, ma non è difficile. Vuol dire che quando voi fate il problema, per esempio, voi volete sapere se c'è contemporaneamente la proteina A e la proteina B attaccate alla vostra zona, d'accordo? A e B, punto interrogativo. Allora cosa fate? Fate una prima immunoprecipitazione con l'anticorpo contro A. Quindi questa qui è l'immunoglobulina, questa qui è la A, e questa è attaccata sul pezzettino di DNA. Quindi questo viene immunoprecipitato e a questo punto voi intervenite con un secondo anticorpo contro B. Ok, quindi voi avete in fondo alla provetta l'immunoprecipitato anti-A, tutto il resto se ne sta nel surrogato e lo buttate via. Quindi se qui c'è del DNA legato a B da solo, voi ve lo buttate via, non ce l'avete più. A questo punto voi intervenite con proteina con secondo anticorpo. Se la proteina B è legata insieme sullo stesso frammento, allora lo ottenete con il precipitato di B. D'accordo? Quindi questo è quello che si chiama RC, cioè io faccio prima C e poi dopo RC con l'altro anticorpo. D'accordo? E facendo questo tipo di tecnica praticamente si riesce a dimostrare che tutte queste proteine sono copresenti sullo stesso allele e quindi sono veramente legate una con l'altro.
Quindi se io faccio così, se faccio la C contro A e poi la voglio via estero, se la B non è insieme alla A, non la deve vedere.
La B sta insieme alla
A. Ma se non fossero copresenti,
non fossero copresenti,
principio uso anticorpo contro la proteina. Lei dice, non possiamo dire se sono copresi.
No, ma perché io faccio la stessa cosa con un altro cibo contro la B, che ho di nuovo la mangia. Io faccio l'esperimento, preparo la cromatina delle sue cellule, poi la frazione in due provetti, in tre provetti, in uno mette l'anticorpo A, in uno mette l'anticorpo B e il terzo controllo. A questo punto ottiene due bande su A e B e dice ci sono tutte e due, però chi glielo dice che sono insieme? Capito? Glielo dice se fa questo, cioè se fa la reimmunoprecipitazione del primo e primo precipitato. Quindi facendo questo tipo di tecnica ha permesso appunto di arrivare a un modello molto complicato che io vi faccio vedere, poi pazienza, lo discutiamo velocemente, che è l'ultimo modello più o meno attuale che sia di questa situazione, in cui praticamente cosa hanno visto a livello, questo qui sarebbe il nostro DNA centromerico. Questa è una figura complicata, ma è solo perché vi riassume le cose che sono state più o meno dimostrate. Quindi allora noi abbiamo che a livello del nostro centrovero sicuramente c'è una polimerasi che trascrive, magari a bassa frequenza ma c'è, e questo lo sappiamo perché abbiamo visto i trascrivi. Secondo, questa zona qui è metilata sul listone, quindi metilazione di tipo repressivo, nel lievito questo è stato essenzialmente K9, quella che abbiamo visto qui, d'accordo? Legata a questa K9 ci sono le proteine, vi ricordate l'omologo di HP1 che esiste, okay? Quindi questo è tutto quadra fino a qua. Poi qualche autore ha trovato, sempre facendo schemi di immunoprecipitazione, ha trovato un complesso che hanno chiamato Shrek, che è composto di 4 proteine e che è un inibitore della polimerasi 2, cioè un repressore della polimerasi. E contemporaneamente un altro gruppo invece ha caratterizzato una proteina che si chiama EP1, che invece è un attivatore della polimerasi 2. Quindi sembra quasi come sopra questa organizzazione cromatica ci sia un balance di attivatore e di repressore, che è normale, perché se c'è un po' di trascritto vuol dire che ogni tanto vince l'attivatore, se no non ci sarebbe. Allora a questo punto vedete questa POL2 ha trascritto e difatti qui c'è questa cosa qui che è l'RNA che è trascritto, è quello che possiamo misurare, che dobbiamo fare anche misure. E questo RNA durante la trascrizione, secondo il modello attuale, sarebbe occupato, quindi legato, a almeno 3 complessi. In lievito, siamo sempre in lievito. Il primo complesso è quello che abbiamo visto un attimo fa, Ritz. Questa pallina qui di Ritz è ovviamente ago. Okay. Le altre due sono le altre due componenti che erano tasse, eccetera. Okay. CHP1 c'è un cromodominio e quindi probabilmente è legato al metil di storia. Okay. Poi hanno trovato un secondo complesso di proteine che si chiama, vedete, CLR4 containing complex. CRCC, che contiene di nuovo una proteina legante all'RNA da sotto, un'altra proteina che lega il stone metilato ed è una metiltrasferasi. Vedete che c'è un frecciolino qui vi fa vedere la metilazione. Quindi questa è il stone metiltrasferasi che è responsabile della metilazione. E poi un ultimo complesso che è RDRC, che è un alias come nome dell'RNA dependent RNA. Questo vuol dire RNA dependent, RNA polymerase complex. Anche lui legato all'RNA attraverso ovviamente la sua subunità catalitica. E difatti vedete che qui ha doppia elica. La cosa che rimane completamente da capire è se ci sia Dicer o no. Nel senso che forse per problemi, io credo, ma avendo letto qualche paper di questo tipo, credo che il problema maggiore sia di avere un buon anticorpo. Apparentemente non hanno dei buoni anticorpi per fare della corretta immunoprecipitazione, ci sono dei dati molto contrastanti su Dicer per adesso. E alcuni dicono che c'è, alcuni dicono che non c'è. Aspettiamo uno studente che faccia una bella tesi che si risolva il problema di Dicer sì, Dicer no. Magari concludo. così facciamo un bel intervallo prima di attaccare con i talk studenteschi. Ci sono i relatori? No, sono di là che studiano. Sì. Ci sono. Ok, allora vado avanti.
Dunque, dai, facciamo una finta di una pausa, ci sono ancora le domande sulla prima parte. Dai, prima di tutto dovete divertirmi, perché nella prima parte del corso vi ho dato solo due con questi, solo il terzo tema studiare. Ce ne avevo dati solo due queste tre. Poco. Percentualmente rispetto alla prima di più lei migliore. No, però mi ho dato pochi perché prima c'erano delle difficoltà che adesso è una di loro.
Vabbè.
Cosa? Per finire volevo farvi vedere solo una cosa, che è l'altro grosso fenomeno in cui si studia l'RNA e il silenziamento, perché li completiamo. Questa figura qui vi riassume le cose che ci siamo detti. Li riconoscete? Questo qui di HDG ovviamente è quello che abbiamo raccontato adesso, il centrovera. Questo qui ve lo riconoscete? Questa parte CD la riconoscete? E quella degli RNA imprintati, vi ricordate il famoso trascritto AR dell'altra volta, il famoso trascritto ciclo, il KCNQ. Questi sono i due codici imprintati. Di questo non vi racconto niente perché non si sa quasi niente dal punto di vista della meccanica, quindi lo lasciamo lì come ipotesi. Invece c'è un argomento, che è questo B qua che vedete, che è molto importante e molto ben studiato, anche se anche lì, come sempre, ne sappiamo tanto ma non abbastanza per avere una risposta conclusiva. Nessuno di voi ha mai sentito parlare di questo RNA che si chiama EXIST? Bisogna dirlo all'inglese, se no non viene EXIST. EXIST, che non è niente, è EXIST. Nessuno ha mai sentito parlare di questa? Sì? Noi? Perché l'avete stato studiando per fare il corso? No, avete studiato la mia. Tra altri motivi. Ok, allora questo qui è il RNA che è responsabile del silenziamento di uno dei due cromosomi X nelle signore. Nel 1946 un signore che si chiamava Barr, che faceva il citologo, scoprì che nelle cellule delle signorine, anche delle signore, uno dei due cromosomi X è completamente inattivato. Lo sapevate, no? E fa un corpo che infatti si chiama corpo di Barr, che non è un'esclamazione. Corpo di Barr. E questo è stato interpretato sempre come la famosa storia del dosage compensation, no? Cioè è ovvio, negli autosomi ci sono quelli che di solito sono espressi entrambi, nel cromosoma X non possono essere espressi entrambi, non è così vero, ma in generale non possono essere espressi entrambi, perché sennò come fanno i maschietti? I maschietti ce n'hanno solo uno di cromosoma X, quindi ovviamente è monoallelica l'espressione. Ripeto, non è proprio così per tutti i generi di cromosoma X, però è ovvio che se una cellula organizza dei suoi meccanismi per avere un certo dosaggio monoallelico di espressione, non è che poi nelle signore ce n'hanno il doppio e negli uomini ce n'hanno la metà, cioè è ovvio. Allora c'è questo sistema di inattivazione di uno dei due X, serve a fare la compensazione di dosaggio. Biologia generale. Allora, come succede questa cosa qui? Cioè, come mai che uno dei due cromosomi X è completamente inattivato? È stato un problema che ovviamente ha affascinato molto i biologi per capire. Prima di tutto se ci fosse una scelta tra i due cromosomi, no? Cioè se fosse sempre inattivato quello paterno o quello materno. E vi dico subito che non è così. Noi siamo mosaico più o meno paritario di
50% delle nostre cellule hanno inattivato uno. Voi, noi no, voi. No. Non ci abbiamo scelta. È più o meno paritario, quindi è più o meno casuale a livello somatico. D'accordo? Secondo, il meccanismo con cui viene realizzata questa cosa, perché se provate a domandare, però, ma è abbastanza curioso, perché se dipendesse per esempio da un fattore diffusibile, cioè il cromosoma X paterno e il cromosoma X materno, se questa disattivazione, cioè, dipendesse per esempio da una proteina che lega particolari sequenze, bene, particolari sequenze ci saranno pure su uno come pure sull'altro, e quindi il problema biologico è capire perché è selezionato uno e l'altro no. Beh, è evidente, ovvio che c'è una risposta abbastanza automatica, che è del fatto che se le silenzio tutte e due i geni non sono espressi, la cellula non ce la fa, e che quindi uno dei due alleli in qualche maniera deve restare sveglio. Però la risposta, controrisposta, beh, potrebbero esserci dei geni attivati da una parte e dei geni attivati dall'altra, non è che invece è inattivato completamente uno. Allora, quando hanno incominciato quindi ad andare a scavare in questa cosa qui, hanno notato a un certo punto una cosa molto curiosa. Cioè hanno notato che il cromosoma X inattivo, quindi quello condensato, è totalmente coperto, proprio coperto fisicamente, da trascritti di un gene che si chiama EXIST, che è questo, che è un gene che non è un gene, nel senso che codifica un RNA non codificante, d'accordo? Abbastanza lunghetto, tra l'altro qui non c'ho la mappa, ma è di diverse kilobyte, credo quasi 10, bello, bello lungo, e che proprio gli autori inglesi dicono COTS chromosome, cioè usavano il cromosoma completamente coperto di questi trascritti. Ovviamente, se io poi vado a guardare i marker della cromatina, ovviamente questo cromosoma inattivato è totalmente pieno di marcatori di eterocromatina, quindi ci potete andare a vedere le metillazioni, l'ipocetillazione, tutto quello che volete, nei mammiferi l'HP1, tutto, insomma, le metillazioni del DNA, eccetera, eccetera. Tra l'altro una cosa curiosa, questa cosa qui succede in tutti i mammiferi che si chiamano euteri, quelli che hanno placentati. I marsupiali non ci hanno XIST. È una cosa curiosissima questa qua. Anche se anche loro inattivano uno dei due cromosomi, i canguri, insomma, non hanno il gene XIST, cioè non hanno trascritto XIST. Non si sa bene perché. Ma poi loro hanno una situazione stranissima cromosomale, perché hanno 5 copie dell'X, cioè 5 paia di X, di marsupiale, 5 paia di ovviamente copie di X, quindi sono roba un po' strana. Comunque sono tutti quelli placentati, quindi invece funzionano in questa maniera. Ok, allora andiamo a vedere che cosa succede a questo famoso EXIST, e andiamo a vedere che cosa succede soprattutto all'inattivazione, perché la cosa curiosa è che non c'è un solo fenomeno di inattivazione di EXIST, ma ci sono delle cose un po' strane. Cioè quando noi arriviamo sulla... partiamo con la storia come sempre da Sperma e X, no? Che siete le storie fatte di... Allora, questo è lo spermatocita che ovviamente c'ha XP, e notate che qui ce lo aspettavamo, perché abbiamo già detto l'altra volta che il genoma in queste cellule è spazzato via, è spazzolato di marcatori, quindi qui sono attivi sia XN, cioè X di origine materna, sia XP di origine paterna, sono attivi. Però qui ci sia la fecondazione. E quello che succede qui, come vedete, è che per un brevissimo periodo sono attivi entrambi, d'accordo? Ma dato che XN ha un imprinting, ed ecco perché la lezione sul cromosoma X la dobbiamo fare dopo aver studiato l'imprinting, un imprinting di tipo materno, cioè qui c'è una sezione del genere sotto che è metilata. Allora, qui, questo qui ovviamente fa sì che questa parte qui si lenta l'espressione di EXIST qui sopra, quindi come conseguenza l'unico cromosoma che esprime EXIST è XP, E quindi a questo punto noi passiamo a uno stadio, come vedete, in cui X è inattivo e X è attivo. Pensate che la trascrizione di exist uguale inattivazione del cromosoma, d'accordo? Quindi per noi abbiamo la cosiddetta stadio della morla, quindi un po' di cellule ammassate. Qui abbiamo, come vedete, XP inattivato e XM attivo. In tutte le cellule l'unico XM è questo qua. A questo punto ovviamente andiamo avanti con lo sviluppo e nei mammiferi ovviamente questa morula dà origine a trofectoderma. Che cos'è il trofectoderma? Voi lo sapete, è il viso dello sviluppo. Io no. Il trofectoderma è quello che origina la placenta, no? Io penso di sì, no? È laggiù che lo fanno due. Si chiama trofectoderma per quello. Poi dà origine all'endoderma primitivo e all'epiblasto. Poi di lì si sviluppa tutto il resto, a questo punto c'è la gastrulazione. Allora, in questa fase qui, quello che succede è che vedete che questi repressivi imprint che c'erano qua sopra vengono cancellati. Quindi seguite la freccia, arriviamo nella massa interna cellulare, quella che chiamano inner cell mass, che è questa.
Blu.
Qui dentro c'è una erasure, cioè una cancellazione degli imprints originali. E cosa vuol dire? Che incomincia a trascriversi exist pure da XM. Okay. E quindi in questo caso qui cosa succede? Succede che qui dentro abbiamo delle cellule che hanno cambiato idea, ma non tutte. Cioè in alcune cellule, quelle dell'epiblasto e del trofectoderma, continua a essere imprintato il materno. D'accordo? E quindi abbiamo solo trascrizione dell'exist paterno e quindi l'attivazione del paterno. Quindi nella placenta è attivo il materno, per esempio. E dopodiché invece nella inner cell mass questi qui sono, di fatto sono attivi tutti e due. Su questi due geni qui, su questi due alleli qui, si tra l'altro si forma un complesso di proteine che viene chiamato pluripotency program, che tiene attive tutte e due le cose, e ovviamente tiene attivo un sacco di altri geni. Qui dentro c'è per esempio il nano G. Chi è che si ricorda cosa c'è il nano G? Uno di quei fattori di trascrizione che sono tipici delle stem cells e che mantengono lo stato di totipotenza staminale. Vabbè, insomma. Questo qui è il pluripotency. Quindi questo qui va lì sopra e fa trascrivere tutte e due. D'accordo? Arrivati a questo punto, scusate, e reprime tutte e due, quindi li tiene attivi tutte e due. D'accordo? A questo punto c'è la gastrulazione e qui c'è un random choice. Eccola qui la random. A questo punto uno dei due cromosomi decide di condensarsi, di diventare inattivo e l'altro invece di diventare attivo. Io non voglio tediarvi perché qui sopra c'è una letteratura terrificante, ci saranno almeno, non so, 100 papers che sono usciti cercando di spiegare perché in una cellula a un certo punto prevale uno o prevale l'altro. Ci sono 1000 modelli possibili, se qualcuno di voi vuole cercare uno di questi lavori raccontarcelo, sentiamo. Però sono 1000 possibilità. Se voi pensate al modello della scelta tra l'isogenico e l'itico del Pavolanda, lì è riassunto tutte le possibilità del mondo e lo applicate lì. Vabbè, c'è il fattore limitante, il fattore prevalente, tutto. Ci sono tutte le ipotesi, nessuno ancora ha risolto il problema. Fatto sta che nelle cellule della soma noi troviamo inattivato uno o l'altro in maniera più o meno casuale. Tolta ovviamente la germline, perché la germline mantiene il famoso complesso della totipotenza, sta su, legato, e quindi tiene tutti e due attivi, sia l'XP che l'XM. E difatti poi fa, ovviamente torniamo a capo con la situazione. Questo locus exist è abbastanza particolare, perché c'ha un trascritto, come vedete qua sopra, che si chiama exist e che prende questa zona qui blu, che come vi dicevo adesso non mi ricordo più esattamente, ma sulla review che vi lascio c'è scritto, credo che siano quasi 10 kilobasi di lunghezza. E però c'è un altro trascritto antisenso anche qui, eccoci col trascritto antisenso. Questo qui lo vedete, si chiama con grande fantasia, si chiama T6, cioè il contrario di exist. Let's start.
La cosa curiosa è che l'espressione di questo Six, non so come si pronuncia, inibisce il promotore di exist. Allora, qui su questa inibizione, d'accordo, su questa inibizione qua, c'è tutta la letteratura riguardante il meccanismo che abbiamo studiato prima per il centromero, è ovvio, perché qui se c'è il trascritto senso, il trascritto antisenso, si può formare un paradigma più o meno uguale a quello prima. Va bene. Poi questo viene trascritto anche qua sotto, un sito che si chiama Xite. Nessuno sa perché c'è questo trascritto, non l'hanno mai capito, è finito. Però l'RNA che quindi viene prodotto è una specie di yin-yang, nel senso che nell'allele, d'accordo, che è silenziato, noi assistiamo alla trascrizione di exist e non alla trascrizione dell'antisenso, praticamente. Cioè i livelli di trascrizione sono opposti, d'accordo? Nell'allele invece che è attivo c'è trascrizione di questo RNA qui antisenso e quindi non c'è trascrizione di exist. A questo punto ci resta da capire però, ah, eccolo qui, forse qui c'è la mappa, no? Qui non c'è, no? Vabbè, ok. Il problema è stato studiato a fondo perché la regolazione potrebbe essere tutta dovuta a questo RNA, d'accordo? Ci sono un sacco di evidenze, per esempio, che questi lunghi RNA facciano del reclutamento anche nei mammiferi di proteine, come abbiamo visto prima nel centromero, cioè che associano delle proteine che tengono il locus represso, come abbiamo visto. Nel caso dei mammiferi non sono le stesse proteine, non aspettatevi, ovviamente non c'è corrispondenza nei meccanismi. Nel caso, dicevo, di questi ci sono altre proteine, in particolare quelle del cosiddetto polycom group. È un gruppo di proteine repressori che viene chiamato polycom per omologia con un solito mutante di drosofila. E ci sono due gruppi di repressori, vedete questo qui, il polycom repressor complex 2 e il PRC1, che è un altro complesso, che sono dei repressori diretti e che pare che abbiano un componente che appunto lega l'RNA. E quindi quando c'è l'RNA legato a questi cromosomi, questo tizio si appiccica sopra e organizza l'eterotrofia. Però non c'è nessuna prova diretta. La cosa più brutta di questo modello è il fatto che quando voi andate a cercare di... hanno provato a fare un po' di tutto su questo sistema. Quando si va, per esempio, a chiedersi se io tolgo i vari RNA, no? O li muto, o tolgo dei pezzi, dovrei avere una perdita di risposta della scelta. E questo non è vero, è questo che mette un po' in crisi l'interpretazione, nel senso che se hanno provato in vari modi, sono un sacco di lavori anche qui, in cui hanno magari, non so, deletato dei pezzi di Zix, oppure hanno tolto il promotore, o cose di questo genere, si ha sempre una risposta parziale. La risposta parziale vuol dire che magari invece di essere inattivati 50% sono inattivati 75-25%, cioè un po' di cosa a metà, e questo probabilmente vuol dire che ci sono più di un meccanismo che controlla quella cosa lì, quindi probabilmente esiste sia un meccanismo di controllo legato appunto alla produzione di... Vedete che i SIRNA prodotti dall'interferenza, in questo caso li chiamano XIRNA, che vuol dire X small interfering RNA. Vabbè. No, quindi ci può essere lo stesso meccanismo che ovviamente con il reclutamento della DNA metiltrasferasi, quindi inattivazione del promotore, no? Però se voi per esempio hanno provato per esempio a togliere da ICER o a togliere qualcuno dei meccanismi del SIRN, anche lì è una repressione parziale, quindi questo promotore in realtà dipende appunto anche dal polycom receptor repressor complex e dipende anche dal famoso complesso che abbiamo detto prima, quello che mantiene la totipotenza. Quindi il problema è che probabilmente esistono contemporaneamente più di un meccanismo che portano alla trascrizione del senso o dell'antisenso, e quindi nessuno degli esperimenti fatti finora, che ovviamente come sempre noi dobbiamo sempre andare a interrogare una componente per volta, ci ha svelato il mistero. L'ultima cosa curiosa del cromosoma X è questa, cioè se noi andiamo a vedere come è organizzato il cromosoma a livello di studi con focale, quindi microscopia con focale, c'è una cosa curiosa, cioè il fatto che, vi dicevo, il cromosoma compattato, qui vi fa solo vedere dai due pronuclei, no? Durante la fecondazione, poi arriviamo alla situazione dell'X inattivo completamente, qui ci vediamo questo RNA cyst che copre, diciamo così, la cromatina in maniera completa. Questo lo si fa con l'ibridazione in situ, ovviamente, si vede molto bene. E però quello che si vede è che alcuni geni sono esclusi da questo compattamento, no? Quando ovviamente sono diventati disponibili sistemi come i microarray e altre cose, si è andato a studiare l'espressione di tutti i geni e si è visto che alcuni geni scappano da questa eterocromatina. Quindi nel cromosoma X, quello inattivo, le signore hanno alcuni geni che sono espressi nonostante quello. E andando a fare una localizzazione, sempre con l'in situ, quindi col confocale, si va a mettere una sonda colorata, non so, in rosso, contro il gene pinco pallino, e una sonda colorata per esempio in verde, qui andava meglio al contrario, contro l'RNA cyst, si vede proprio bene come questi geni vengano praticamente estromessi dal blocco delle eterocromatine. Quindi in qualche maniera i geni che sono esclusi vengono looped out, dicono gli inglesi, cioè vengono tirati con un'ansa che esce dalla struttura dell'eterocromatina compatta. Questo tipo. Questo è interessante da vedere perché probabilmente ci dice anche cosa potrebbe succedere in altri cromosomi, in cui il fenomeno dell'eterocromatizzazione magari è intenso, cioè questo qui il 90% è compattato e poi ci sono due o tre cose che vengono fuori che sono trascritti. Negli altri cromosomi probabilmente la situazione è un po' contraria, però tutto sommato si avvicina, no? Cioè anche lì ci sono dei geni che sono eterocromatici e altri che sono eucromatici. E quindi quando noi andiamo a vedere cosa succede, l'hanno seguita molto bene, questo è stato uno studio carino che riassunto in questo ciò che è la review che vi ho messo insieme per spiegare questo fenomeno dell'X inactivation, che è abbastanza recente, è fatta bene, che racconta questi esperimenti di co-localizzazione di tutte le cose che più o meno uno si aspetta di sopra, e vedete che questo per esempio è un nucleo, questo è un DAPI, quindi la colorazione generica del DNA, e vi fa vedere il famoso corpo di bar qua sotto, e vedete che se si va a fare per esempio una localizzazione con un anticorpo anti K27 dell'istone 3, è una cosa che di cui non abbiamo ancora mai parlato, è la posizione che recluta Polycomb. K27 è la lisina 27 di sangue. Anche questa è metilata in eterocromatina. Ma mentre la K9 era quella che reclutava HP1, questo qui recluta Polycomb, cioè il famoso complesso di cui abbiamo parlato prima. E vedete che se andiamo a fare l'immunofluorescenza con CIST, scusate, la FISH con Existe RNA, anche lui colocalizza tutto qua sopra. Questo è un RNA generico di controllo, e facendo per esempio Exist in verde e H3K7 metilata lì sopra, vedete che lo troviamo praticamente colocalizzarsi nello stesso posto. D'accordo? Insomma, facendo tutti questi tipi di esperimenti sono arrivati a questo modello qui, secondo il quale quando si ha l'inattivazione progressiva di questo cromosoma, vedete, questo è diciamo il giorno zero in cui ci sono le varie cose, queste qui sono delle ripetizioni che evidentemente sono, il cromosoma X è particolarmente pieno di ripetizioni, di sequenze ripetute, e adesso si ritiene che queste ripetizioni siano i posti su cui si attacca l'RNA di Exist. Per cui dopo un po', vedete, al giorno 2 quello che si vede la formazione praticamente di una zona molto densa in cui l'RNA di Exist, che è quello verde, va a coprire tutte queste ripetizioni. D'accordo? Se si studiano dei geni invece singoli, questi geni pian pianino, come vedete, vengono organizzati alla periferia di questo complesso, e quando si arriva poi al giorno 4, in cui ormai praticamente il colpo di bar è formato, vedete, questi sono gli escape genes, che quindi sono loopati fuori in questa maniera. Okay. E hanno fatto anche degli esperimenti di questo tipo, molto, molto simpatici. Per esempio,
sono andati a provare a mettere un gene molto forte, pepe che mi ricordo, non ve l'ho portato, mi ricordo di alcuni anni fa, sono andati a infilare un gene con una ricombinazione omologa, quindi in un punto specifico del cromosoma X, sono andati a mettere un gene guidato da un promotore molto forte, un promotore virale ripetuto, un strutto che hanno fatto loro, e poi sono andati a vedere come si organizzasse, e hanno visto che questo veniva loopato fuori, quindi cioè veniva proprio messo in queste posizioni esterne, quindi sembra quasi come non sia il fatto che vengono messi fuori che poi fa sì che siano trascritti, ma al contrario, cioè il fatto che alcuni di questi geni sono trascritti, cioè ce n'è bisogno, quindi sono trascritti, e questo fa sì che li tenga fuori della zona coperta dai cyst, che è la zona eterocromatica. È abbastanza carino come, come storia. Va bene. Vabbè, nella review poi vi fa vedere le varie fasi, queste qui ve le studiate poi, vi elenca tutte le modificazioni cromatiche che sono state viste nelle varie fasi di organizzazione del cromosoma. What about Dieter? Nel senso, cioè la domanda vuol dire, c'entra veramente a fare in questa cosa qui? Vi dicevo prima, è una cosa molto discussa in questo momento, ci sono delle evidenze molto... molto contrastanti, cioè i vari esperimenti che hanno fatto in diverse cellule in cui sono andati a fare knockout di Dicer per capire se... perché si fa knockout di Dicer nei mammiferi, lo sapete? Cioè avete visto nei lieviti per fare le cose dell'interferenza hanno fatto AGO, hanno fatto RPDR, eccetera, eccetera. Perché nei mammiferi si può fare solo Dicer, lo sapete perché? Cioè, ripeto la domanda bene, dai, che poi dopo ci riposiamo. Ripeto la domanda bene: per studiare il ruolo dell'interferenza in un qualsiasi fenomeno biologico, nel lievito possiamo fare il knockout di AGO, di RTDR, di SWI6 o anche di DICE. Nei mammiferi siamo obbligati, cioè possiamo solo fare DICE. Come mai? E la polimerasi non c'è, quindi non possiamo notarla. Ma perché non possiamo fare altro, per esempio?
Perché non sarà vitale. Perché non sarà vitale.
Buona risposta. Insomma, però che puoi farlo transiente dopo il sirlo.
No? Però non
pensateci ancora bene. Soprattutto i biotecnologi da lì pensino bene, perché loro dovrebbero sapere succede. Quasi tutti i geni dei mammiferi sono sono ridondanti. Di AGO nei mammiferi ce ne sono almeno 6, che non è che facciano proprio la stessa funzione, ma simili. Per cui voi fate il knockout di AGO 1 e più o meno il meccanismo funziona lo stesso, perché le altre 5 suppliscono. Invece Dicer è unico, è strano ma è unico. E quindi è quello che si usa nei mammiferi per fare. Dicevo, cosa va a Dicer? Nel senso che se si va a vedere il meccanismo di RNA inactivation, ci sono risultati estremamente contrastanti. E in questa piccola review, che sono solo di 4 pagine, quindi qualcuno che gli interessa il problema la può leggere, dei quali mezza pagina è una figura, quindi fa 3 e mezzo, più mezza di Astra fa 3, più mezza di bibliografia fa 2 e mezzo, quindi insomma è facile da leggere. No, discute questi risultati e vi dice soprattutto come il fatto che non si riesca a vedere un effetto specifico della deleuzione di Dicer sulla inattivazione del cromosoma X è probabilmente legato al fatto che Dicer fa sulle cellule dei mammiferi fa un effetto talmente ubiquitario, cioè Dicer serve alla risposta SIRNA generale, serve alla risposta MIRNA generale. E quindi quando voi fate la direzione di Dicer andate a spostare talmente tanti equilibri, d'accordo, che il fatto che poi vediate mezza risposta in termini di inattivazione dell'X probabilmente non vi dice niente sul meccanismo diretto. Anche quindi è un approccio probabilmente sbagliato. Però è interessante appunto leggerla perché vi ripassa un po' tutti i concetti di Dicer e anche dell'inattivazione della X. Boh, sono le 4:15, ci facciamo un sano intervallo di un quarto d'ora e poi aspetta. Chi vuole fermarsi a sentire i compagni si fermi. Alla fine c'è il panettone.